Previously on Vox to Box.
Tutti e benvenuti, benvenuti nella seconda puntata del 2018, l'episodio numero 49 di Vox to Box, il podcast sul calcio che solitamente ha sette voci, ma non oggi.
Poi Marco Maioli, che poi sarei io, e mi rendo conto che può suonare un po' autoreferenziale, ma è così. Stadio di proprietà con tifosi di proprietà, basta con l'improvvisazione, in effetti. E sempre Marco Maioli propone la qualificazione automatica alla Coppa Italia per chi vince la Champions League, che comunque secondo me darebbe uno stimolo ulteriore, no? Tu, il Real Madrid per esempio quest'anno, che gli frega di vincere la Champions League, ne avrà vinte tre negli ultimi.
Si potrebbe migliorare il VAR sostenendo che l'arbitro deve andare sempre a rivedere l'azione, perché in questo caso non ha voluto nemmeno andare a rivedere l'azione perché lui era convinto della sua decisione.
No, questa cosa del fallo di mano è verissima, Fra, sono assolutamente d'accordo con te.
Cerco di starci nei 90 secondi.
Vai!
Allora, i motivi per gufare il Marocco ai prossimi mondiali, farò una sorta di elenco. Allora, il primo è: per Necruz è il dito in culo a Inzaghi in un bar Juve di quasi 20 anni fa.
Per un sito.
Sì, ma sì, finalmente!
Che non è il nostro. Non abbiamo ancora un sito di Vox to Box, ma lui...
No, ma infatti, ragazzi, cioè, ma dobbiamo parlarne di sta cosa. Alla fine poi comunque riusciamo a fare tutto da soli, cioè...
Sì, sono, sì, è un mese che non sta facendo niente. Oggi ha un pranzo terrone, a Terrona. Sì, diciamo oggi in un albergo degli anni Ottanta.
È dalla vigilia di Natale, forse anche prima, che non si fa vedere.
Sì, ma si sente che...
Ma
si
poi
sente...
che lavoro è fare un sito, ragazzi? Cioè, come dire, faccio il DJ, faccio una playlist. Cioè, che lavoro
è? Ma poi si sente che si è rotto il cazzo, cioè, non c'ho più voglia. Ma infatti dobbiamo,
sì,
ma parlarne bene.
Ma circo come... ormai. Cioè, ormai dice l'episodio numero 3 perché c'è il 3 dopo il 2, cioè... Basta.
Sì, cioè, zero fantasia, zero.
Quello doveva fare, cioè, all'inizio il suo ruolo era fare la numerologia. Anche quello ha smesso di fare, incredibile.
Ma ormai si limita a schiacciare un bottone...
Sempre grati perché comunque nasce da una sua idea, eccetera, così. Però poi ad un certo punto se non ti applichi... Cioè qua siamo tutti sulla graticola, eh. Ah, ma siamo in diretta?
Benvenuti, benvenuti a tutti alla 50ª puntata di Vox to Box. Questo è Simone Donati che vi parla. Abbiamo sostituito il nostro ormai ex direttore Beppe Ruggero, in arte Beppo Nato. Vado a presentare prima la puntata leggendo un contributo che ci ha mandato il nostro Francesco Mariani, e ci dice che il numero 50 è il numero delle cause legali, delle querele, delle risse, del nervosismo, ma anche delle grandi conquiste. Questo numero è presente quando si ha la necessità di doversi procurare un legale, ci si deve presentare in tribunale se in attesa di un verdetto o di una sentenza. E credo che sia il numero più adatto per rappresentare questa puntata. Prima di tutto saluto Francesco Lisanti.
Ciao a tutti, ma quindi il bottone della diretta chi l'ha spinto? Beppo Nato dal di là?
Sì, non è che è morto, cioè, nel senso... Cioè.
Dall'aldilà di Hangouts, da tutto quel mondo che c'è fuori Hangouts.
Saluto Francesco Mariani, grande esperto di smorfia.
Ciao a tutti, buonasera. Smorfia milanese, vorrei ricordare.
Saluto Giulio, un po' come il
panettone di Capri.
Buonasera a tutti.
Marco Maioli.
Buonasera amici vicini e lontani.
Daniele Mazzanti.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E salutiamo anche il direttore Beppo Nato, che non c'è, però comunque gli mandiamo un caloroso saluto
da
lontano.
Che ci guarda da lassù, insomma.
Esatto, che ci guarda, che ci osserva col suo occhio da inquisitore.
Puntata atipica che viene dopo una settimana molto atipica, un fine settimana stranissimo, e inizierei subito chiedendovi cosa avete fatto questo fine settimana senza partite, senza campionato.
Ma io a riguardo avevo fatto uno short form e... vado a leggerlo al volo, che dice: che due palle senza campionato, sono stato costretto ad avere una vita sociale, ma almeno il Milan non ha perso.
Che è già una consolazione.
Che già lo rende uno dei migliori weekend da che è iniziata la stagione, quindi ci sta. Però...
Io invece questa settimana ho risposto ad almeno 5 persone che mi hanno chiesto: ma quando gioca la nazionale? No, giuro, la era, se non c'è il campionato e la disabitudine a un evento del genere.
La risposta è forse mai più. Quindi a proposito di nazionale, volevo anche ricordare che era questa settimana, è stata la settimana di un grande compleanno di uno dei nostri più affezionati, insomma, uomini simbolo del nostro podcast, quindi volevamo fare tanti auguri a Daniele Mazzanti, che è nato ieri, e in maniera più ridotta a Giampiero Ventura, che condivide anche con Daniele Mazzanti questa data, oltre a una forte amicizia nata soprattutto la sera dell'eliminazione dei mondiali.
E questo io lo leggo come, cioè, io devo essere la sua nemesi, cioè, per forza di cose.
Sì, lo yin e lo yang.
Esatto, no, ma io ricordo più volentieri che il 14 gennaio è nato Giulio Andreotti che Giampiero Ventura, cioè, che è tutto dire.
Direi.
Pensa che personaggi che sono nati il 14 gennaio.
Anche Danny Saogo, che è nato esattamente anche il mio stesso anno, però anche lì preferisco Giulio Andreotti a Danny Saogo. Con tutto il rispetto per Danny Saogo, per amore del cielo, per carità.
Tra l'altro, su Ventura, in questi giorni continuano a uscire queste notizie che lui vorrebbe rilasciare queste interviste, ma essendo sotto contratto dalla FIGC deve ricevere una liberatoria, e gli concedono solo delle liberatorie in cui gli consentono di dire solo certe cose, per cui non può rivelare chi lo ha tradito o altre cose del genere.
O rispondere utilizzando la lettera E, per dire.
Esatto, cioè. Sì. Non può dire se qualcuno lo ha tradito, se ne ha ostacolato il lavoro e se gli ha impedito di decidere come avrebbe voluto. Ora io, se fossi lui, prenderei i soldi e userei delle... cioè dei giri di parole lunghissimi per dire queste cose, però
sì,
quel giocatore con la barba,
esatto,
quel giocatore romano con la barba.
Lo stesso problema per cui non era intervistato da Fazio era che nella liberatoria poteva parlare solo dei suoi errori, quindi le domande anche immagino anche Fazio che deve scrivere le domande per Ventura, deve ogni volta chiedere ma questa cosa qui è stata un suo errore,
cioè diventava una sorta di auto-umiliazione, cioè ma quanto ha fatto cagare, non si vergogna, e lui doveva dire sì mi pento così.
Era tipo la walk of shame di Game of Thrones, nel senso c'era shame
anche se doveva raccontare per esempio come aveva firmato, che era stato un dubbio che chi lo aveva chiamato, doveva comunque specificare che era stato un errore firmare per la nazione, cioè ogni cosa che doveva dire è stato un errore.
Lì ho sbagliato, ho utilizzato la penna blu, dovevo utilizzare quella nera, cioè tipo pur di parlare di qualcosa.
E comunque una walk of shame, però, cioè nel senso officiata da Fazio, guardate che non è una cosa da poco.
Sì, effettivamente.
Lo avrebbero pagato anche abbastanza per... per esercirlo.
Se fossi in Ventura ci sarei andato, visto che contratti non credo che ne vedrà tanti.
Però devo dire comunque è un
contratto. Ma c'ha 70 anni, fra, cioè.
Senza fare riferimento a persone o cose, però insomma, se c'è chi si è riuscito a risiedere su una panchina durante questa stagione, c'è speranza. A questo punto penso anche Ventura possa farcela, devo dire.
Peccato, cioè, ragazzi, Ventura ha 70 anni, le persone normali a 70 anni vivono con 500 euro al mese, cioè Ventura non ha questo problema, ecco.
Ma che idea hai delle persone normali?
Degli immigrati, negli hotel di 35 euro, ecco.
L'hai detto, dillo!
Introducendo un altro argomento, devo dire che questa è la verità, più passa il tempo da quella bruttissima serata, più rivaluto in minima parte, cioè meno disvaluto la persona di Giampiero Ventura, perché nel frattempo io, che ero uno dei più grandi sostenitori del fatto perdiamo e andiamo fuori dai mondiali, però cazzo, almeno è la volta buona che riusciamo a cambiare qualcosa, il calcio italiano riformato da capo a piedi, devo dire che con l'ufficializzazione delle candidature ieri sera mi sembra sempre più lontano questo giorno della riforma, e mi sa che non è servito proprio un cazzo andare fuori dai mondiali, cioè l'unica cosa per cui poteva servire uscire dai mondiali mi sa che è abbastanza vana come speranza, è stata abbastanza vana come speranza.
No, poi posso chiederti... una qualità immonda di tempo e non è successo niente, cioè se non la conferenza di Tavecchio, per cui per carità lo ringrazio profondamente, ma niente.
Abbiamo scampato per un soffio la candidatura di Lotito, che si sarebbe candidato soltanto per sua stessa missione praticamente, per rompere i coglioni, perché non aveva i numeri, voleva soltanto mettersi nel mezzo per dire io ho questi voti, tenetemi come vicario. Il Benevento da solo ha sventato questo pericolo, perché è stato il Benevento a far mancare l'appoggio per fargli raggiungere il quorum a Lotito.
Ma grazie, ora, ditemi grazie, voi, ma si merita la salvezza, si merita la salvezza a sto punto.
Direi abbastanza, cioè, anche solo per il mercato un po' fantasioso che sta facendo.
Io per Sandro spendo tutto al fantacalcio, ve lo dico subito, anche a quello che facciamo noi, europeo, spendo tutto.
Anche perché l'unico giocatore arrivato
in Serie A. È l'unico giocatore arrivato in Serie A, quindi.
Sì, no, è l'unica squadra che sta facendo mercato in realtà il Benevento in questi giorni.
Tra l'altro, Simmo, per onore di cronaca, soprattutto per mia ignoranza, potresti dire quali sono i candidati ufficializzati per la poltrona alla FIGC?
Sì, c'è Damiano Tommasi, candidato all'Asso Calciatori, Gravina dalla Serie C, adesso è Serie C, e Sibiglia dalla Serie D e sostanzialmente da Tavecchio, più o meno. La cosa bella che ho letto in questi giorni è che Tavecchio è il candidato più forte alla presidenza della Lega Serie A, che adesso è vacante, però Tavecchio è allo stesso tempo dimissionario dalla FIGC e il candidato più forte per la presidenza della Lega Serie A, di cui adesso...
Pare che sarà anche candidato alle elezioni politiche. No, Lotito quello, scusate. Mi li confondo.
Sì, quello Lotito. Sì.
No, ma, Lotito. Quindi, in realtà, Sibilla parte con il vantaggio dei numeri, perché c'è questo sistema stupido che porta la Serie D a essere più importante delle altre leghe, giusto?
Sì, esatto. Insomma, penso sia, senza penso, la federazione con col pacchetto di voti più grande, che è infatti il core delle elezioni di Tavecchio è stata proprio la Lega.
Esatto, perché lui è lo storico presidente della Serie D. Ma secondo me, adesso io non so se come si possa modificare il regolamento di votazione, ma credo che sia una cosa che forse il CONI può fare. Credo.
Quindi magna tranquillo, dai, vai tranquillo.
No, appunto, cioè è una cosa che quindi non si fa, ma il grosso problema è che è da lì che partono tutti i problemi, è da lì.
Come se l'abbiamo detto più di una volta, che Malagò parla di che bisogna fare qualcosa, come se non fosse lui la persona che ha i poteri per fare qualcosa. Cioè,
poco prima di cominciare la diretta ho letto una dichiarazione di Malagò che diceva mi sembra che i buoni propositi si siano vanificati. Ma cosa vuol dire? Ma cosa stai dicendo? Non lo so, io rimango veramente perplesso di fronte a queste cose.
Sì, ha questo potere di sdoppiarsi e commentare le cose del calcio italiano come se fosse un passante, cioè, come se fosse uno che passa lì per casa e dice «Ah, però il calcio italiano, come i vecchietti lavori», più o meno questo è quello che fa Malagò, tutto questo mattone.
Ma qua io le speranze sono sempre state, secondo me, ahimè, vane, però un pochino ci si spera, ci si credeva. No, credeva no, zero, però ci si sperava. E non cambierà nulla e non abbiamo neanche un CT, quindi non sappiamo neanche chi sarà il prossimo CT.
Tra l'altro, questa è la bella cosa, cioè pian piano si è persa l'idea che prima o poi bisognerà prendere un CT, cioè non potremo fingere di non esistere a lungo e cioè prima o poi qualcuno dovrà sedersi sulla panchina, ecco.
Sì, no, anche perché si parla delle amichevoli, delle nazionali, eccetera, ma comunque, ok, vuoi promuoverti di viaggio, però annuncialo, cioè farlo sapere a qualcuno chi allenerà chi dovrà fare le convocazioni, qualcosa, ecco. Sì,
esatto, cioè fingere di non esistere non mi sembra una strategia vincente, ecco.
Però anche bello questa cosa random che annunciano, non so, all'ultimo, hai un quarto d'ora per fare le convocazioni. Ah, ok, va bene.
Ma secondo me a questo punto stanno aspettando, io ritorno sulla mia, no, sto scherzando ovviamente, però ritorno sulla mia ipotesi iniziale, cioè Montella, e secondo me stanno aspettando che venga riesonerato dal Siviglia per
farlo tornare. Non siamo lontani.
No, a questo punto ha una logica, devo dire.
Ieri ho sentivo le dichiarazioni di Montella dopo la partita persa con Siviglia e potevano essere tranquillamente, cioè se cambiavi il fondale potevano essere delle dichiarazioni dopo una partita qualunque del Milan.
La squadra sta crescendo?
No, tra l'altro, comunque andiamo pure avanti.
Si è messo a ridere, vero? Ha sorriso.
Ma in realtà non sorrideva molto, però diceva le solite cose che dice. Cioè la famiglia o gli amici di Montella dovrebbero prenderlo da parte e portarlo in Madagascar 6 mesi. Perché non mi sembra proprio il momento migliore, ecco.
Ma non c'era tipo la peste bubbonica
è un assist questo, danno anche troppo comodo.
Andiamo oltre le faccende di Lega, di Palazzo, e passiamo un po' alle questioni un po' più terra-terra, come il mercato di gennaio, che abbiamo un po' accennato parlando di Benevento, che è la squadra assolutamente più attiva in Italia sul mercato, il che è tutto dire. Che ne pensate di questo mercato non mercato, in cui non succede assolutamente niente, e pure Petulla e Di Marzio non ce la fanno più, e vedo che Di Marzio lancia esclusive su scambi di giocatori tra Lentella e il Montevarchi, cioè, disperato pure lui.
A me una cosa che mi ha sorpreso, che ho letto oggi, era che era praticamente fatta per il trasferimento di Nainggolan in Cina. Cioè, Nainggolan è passato in una settimana ad essere praticamente Totti mezzo indonesiano a essere più o meno insultato, a essere escluso, a essere ceduto, ma in due settimane, è una roba pazzesca. Cioè io quando ho detto che era tutto fatto e hanno solo rimandato per motivi così di controllo,
pure lui era tutto fatto, rimasto.
Io penso che una roba del genere sarebbe, a parte, da un lato godrei.
Stata la battuta di Sim.
No, è stata notata e siamo tutti d'accordo, assolutamente, perché quello non ha un serio problema con l'alcol, lo risolverà prima o poi, ma ha un serio problema con l'alcol, ma è quello che corre di più in campo, quindi puoi bere quanto vuoi per quel che mi riguarda. E la cosa è che da una parte godrei parecchio, dall'altra è una roba totalmente senza senso. Cioè, vanno molto bene i soldi, è molto bello guadagnare un sacco di soldi, ma tu hai 20, fai 28 anni quest'anno, perché 89 se non sbaglio, Nainggolan.
No, più vecchio.
Credo nel 2017 ne ha compiuti 29.
È un 88, Nainggolan.
È 88, quindi vuol dire che quest'anno fai 30 anni.
Fa 30 anni a maggio.
Cioè, hai un almeno 3 anni a enormi livelli? A meno che non inizi a spaccarti prima della partita, cioè, cioè un minuto prima, però...
Se no una squadra europea, una squadra di Premier che ti cerca.
E secondo me è veramente un andare a svernare un po' tanto in anticipo.
Sì, ma secondo me potrebbe essere un'operazione, come se ne viste tante, in cui magari va lì, sta un annetto, fa un po' di cash e poi da qualche parte rientra. Cioè, io la pensavo così, a parte comunque probabilmente non succederà perché... Le squadre cinesi, cioè, a quanto ho capito, l'affare era concluso, solo che le squadre cinesi dall'anno scorso devono versare il corrispettivo del trasferimento per un giocatore comprato dall'estero, devono pagare una tassa, diciamo, equivalente in fondi per i settori giovanili. Quindi, insomma, il Guangzhou mi sa che aveva appunto dei problemi a sborsare gli ulteriori 50 milioni che portavano a 100 milioni totali del trasferimento, tolto l'ingaggio. E quindi questo è l'intoppo, perché a quello che insomma ho letto, sia la Roma, sia, e ci credo, sia il giocatore erano d'accordo con il trasferimento. Credo, cioè la Roma in un mondo ideale non dovrebbe venderlo, il problema è che la Roma deve rientrare da un buco di bilancio per il fair play e quindi comunque entro il 30 giugno deve vendere qualcuno, e se non è Nainggolan oggi è Alisson il 10 giugno, prima dei mondiali, e magari poi fa come stava l'anno scorso e l'ha venduto a 40 prima di giugno, e poi adesso sarà a un valore
tre volte tanto.
Non so quanto può valere. Sarà, io buttandomi dico 150, però insomma, magari sono di parte.
Se Coutinho costa quei soldi, ma non vedo perché debba costare troppo meno lui.
No, infatti, io penso che la Roma volesse sfruttare questa opportunità per vendere comunque un giocatore trentenne. Non che i giocatori trentenni siano scarsi, ma comunque il loro valore mercato ovviamente va scendendo. E approfittando di questi 50 milioni, anche perché poi non sa come saranno i prossimi 6 mesi, se continua il rendimento a essere un po' altalenante come in questa prima parte di stagione, rischia veramente di dover fare un'altra grossa cessione per ripianare i propri impegni con il fair play.
Parlando delle altre, io mi pare di aver letto che il Napoli è molto vicino a Verdi, comunque, in ogni caso, e se non ricordo male anche a un terzino sinistro di cui adesso non ricordo il nome. No, non è Marcelo.
Tanto che il Bologna pare sia molto vicino a Orsolini, e pare che sia proprio nell'ottica di tutelarsi dalla cessione di Verdi, numericamente. Quindi acquisterebbe il prestito che la Juventus aveva fatto all'Atalanta.
Allora, partendo dal presupposto che io al posto di Verdi andrei al Napoli, voi andreste a fare panchina al Napoli? Essendo Verdi,
io no, l'ho detto più di una volta, io assolutamente no. È brutto
sì,
dire,
cioè... perché intanto, cioè, a Verdi dove potrà mai andare? Cioè, nel senso, non finirà mai al Real Madrid, quindi 6 mesi a Napoli al limite. Metti che vinci il campionato, hai vinto il campionato.
Anche perché Verdi, ridendo e scherzando, fa 26 anni quest'anno, non è che sia poi così giovane, 92.
No, non lo è, non è giovane, esatto, non lo è proprio, direi.
No, per Verdi è un treno importante, il fatto è che io fossi lui parlerei bene con Sarri per dirgli, ma io vengo per, cioè, almeno qualche minuto me lo fai fare, perché mi conosci già come tutti gli ex Empoli, oppure, cioè, vengo a scalare la panchina come gli altri.
Il problema è che c'è tipo precedenti, ora non stiamo paragonando i giocatori, sicuramente Verdi è un giocatore migliore, però per esempio Pavoletti l'anno scorso quando è andato a Napoli aveva anche altre chance di squadre di classifica medio-alta, oltre ai Napoli, ok? È andato a Napoli, il suo valore è scomparso, si è ridotto allo zero e alla fine è finito a Cagliari, che tutto rispetto per la piazza di Cagliari, però comunque una squadra che lotta per salvarsi.
Però parlando del Napoli, abbiamo
penso che nel giro di via di fare 6 mesi, ma non è tanto i 6 mesi in panchina, ma il prossimo anno finire una squadra peggio del Bologna, o ancora peggio tornare a Bologna con la testa bassa.
Ma sai, io non trovo, perché noi quando parliamo del Napoli parliamo sempre di una squadra, no? Diciamo che ha soltanto 3 riserve, ce le ha tutte e 3 a centrocampo, di cui Sarri si fidi. E davanti non si fida di Onas, che è stato preso per fare la riserva di Callejon, non si fida di Giaccherini, che dovrebbe fare la riserva di Insigne, tant'è vero che in quel ruolo ha giocato Zielinski quando Insigne non era disponibile. Con l'acquisto di Verdi vai a prendere proprio uno in grado di poter far rifiatare Callejon, che di anni quest'anno ne ha 30, perché è un 87, anzi, quindi nel 2018 ne fa 31 e non può fare avanti e indietro per 60 partite come ogni anno. E cioè, anche infatti quest'anno la sua media realizzativa si è abbassata perché inevitabilmente il dispendio energetico è troppo. Insigne qualche infortunio durante l'anno ce l'ha, e se tu ogni volta che si fa male uno lì davanti fai giocare un centrocampista adattandolo perché non ti fidi delle riserve, forse è più giusto l'acquisto di un Verdi che di un Pavoletti. Cioè vai a comprare un piccolo di statura, ovviamente di fisicità, per andare a sostituire i 3 piccoli che hai davanti. Secondo me è un acquisto intelligente da parte del Napoli, prende uno dei migliori prospetti in grado di giocare sia a sinistra che a destra, ricordiamo.
No, ma da parte del Napoli comunque di sicuro ha senso, questo è vero.
No, perché... certo, il Napoli non deve prendere un centravanti, perché tanto ormai Mertens è un centravanti e poi Milik sta per tornare, quindi...
No, ma dal punto di vista del Napoli, ma penso che sia abbastanza pacifico che l'acquisto è ottimo.
No, ma anche da parte sua, secondo me avrà molte più chance di giocare rispetto a un Pavoletti, rispetto a un Giaccherini, rispetto a un Onas.
Tra l'altro lui era già conosciuto da Sarri, e sì, su questo ti do ragione, ma era conosciuto come mezzala. Quindi paradossalmente nella mente storica di Sarri, cioè, arriva un ulteriore centrocampista. Poi che si è evoluto in maniera differente.
Faceva la riserva di Saponara, in realtà, faceva il trequartista addirittura. Sì.
No, l'anno prima giocava Verdi.
L'anno prima giocava mezzala.
E poi prese lo Saponara e poi scoppia Saponara, però all'inizio giocava Verdi.
Ah, io adesso, sì, comunque tra trequartista e mezzala, comunque a centrocampo, ma perché Verdi non era ancora esploso, se proprio vogliamo dirlo tutto, cioè vogliamo dirla tutta. Verdi è esploso definitivamente a Bologna, io aspettavo la sua esplosione dalla primavera del Milan, è esploso tardi, adesso come esterno di centrocampo, come esterno d'attacco, è assolutamente, può giocare al posto di Insigne e Callejon. Non è il loro livello ovviamente, sì, però può farli rifiutare.
Ma anch'io sono d'accordo sul fatto che il Napoli faccia bene a prendere Verdi.
Beh, Verdi fa bene ad andare a Napoli, il Napoli fa bene a prendere Verdi. Se Sarri smette di utilizzare delle espressioni come quelle che ho utilizzato con Pavoletti, tipo se giocherà meglio dei titolari giocherà lui, che non hanno nessun senso, non servono neanche a motivare più di tanto le riserve, il matrimonio sarà perfetto.
Allo stesso tempo devo dire
non si deve aspettare... Vai pure.
Vai.
No, dicevo che Sarri ovviamente, come diceva Lisanti, non si deve aspettare da Verdi quello che fa Callejon, ovviamente, così come non si deve aspettare quello che fa Insigne. È un giocatore diverso, ha una sua interpretazione del ruolo, ma senza dubbio è probabilmente il migliore che c'è in Italia. Ho detto senza dubbio probabilmente, che è un bello simolo, però è il migliore in Italia nel ruolo, quindi da prendere sul mercato, quindi fa bene secondo me.
Domanda, quale altra ipotesi poteva esserci di carriera?
No.
Per Verdi. Cioè, posso andare a Napoli, vai in una squadra di che livello? Cioè, ovviamente cioè, tra Bologna e Napoli c'è una falange, dice, cioè sfumature di tutti i livelli di squadre ci sono praticamente. Però contando che lui ha 26 anni, probabilmente adesso Lazio, che è esploso, io avrei fatto magari avrei fatto un paio d'anni, non so, alla Lazio per dire, e poi a quel punto puoi entrare al Napoli da titolare.
Sì, ma non c'è una Lazio in Italia che gioca con un modulo adatto a Verdi. Una Lazio nel senso una squadra in rampa di lancio giovane come la Lazio, che in cui ci sia spazio per Verdi, perché nella Lazio spazio per Verdi non c'è, secondo me.
No, più che altro questo, cioè, secondo me nessun'altra squadra può comprarlo adesso, perché per dirti, no, anche all'Inter potrebbe venire, ma non lo puoi prendere. Anche la Roma potrebbe avere senso l'acquisto di Verdi, ma non lo può prendere.
Anche il Milan avrebbe senso l'acquisto di Verdi.
Ah, beh, sì, il Milan, cioè, come alla sinistra.
Sì, anche il Milan. È una situazione un po' particolare quella di Verdi, perché è veramente. Cioè, adesso è ovviamente nel momento più alto della carriera, ma non ci sono molte squadre che possono effettivamente prenderlo.
Allo stesso tempo, volevo anche suggerire questo spunto. Io, fossi stato in Napoli, però, ovviamente, Sarri ne capisce di calcio infinitamente più di me. Quindi, se ha scelto Verdi, è giusto così. Ho visto tra i nomi De Lofeu. Io forse mi sarei più buttato su De Lofeu, ma questo è un mio giudizio personale, ripeto, se Sarri ha scelto Verdi ha ragione lui.
Ti dico come è andata secondo me Sarri non conosce De Blofeu e ha paura di non poterlo mettere in panchina, cioè perlomeno che il giocatore non accetti di buon grado l'essere la prima riserva di Insigne e Callejon, che altrimenti non se ne va da Barcellona. Se devo far panchina, me ne sto in panchina al Barcellona.
Però scusate, ma quella bellissima storia che è venuto fuori l'altro giorno, c'è un rumor ovviamente che aveva chiesto a De Laurentiis Sané.
In effetti è giusto Sané per il gioco del Napoli. Forse riuscirebbe a panchinare anche Callejon, però insomma,
Forse.
Non so quanto può costare Sané, sugli 80 probabilmente.
Secondo me cioè, forse
se ha un pelino
di più, è un 96 con che fa quel che fa, quindi
già ha pagato 40 tra l'altro, quindi almeno il doppio.
Mentre non ha proprio prezzo, infatti non so neanche se Manchester City direbbe sì, ok, questo è il prezzo.
Con tutto il rispetto per il Napoli, cioè Sané comunque è titolare praticamente, quindi sì. Cioè, non capisco perché, ecco, dovrebbe andare.
Quando il Napoli sarà di proprietà dello sceicco del Manchester City, faranno le squadre blu in tutto il mondo, potranno scambiarsi i giocatori.
O quando i cinepanettoni renderanno più del petrolio, perché potrebbe anche arrivare il giorno in cui, insomma,
diventeranno una moneta virtuale tipo i Bitcoin.
No, sì, saranno proprio una risorsa energetica, riusciranno a bruciare per produrre elettricità.
Andiamo avanti sul mercato oltre il Napoli. La Roma se ne è parlato, la Juve non sta facendo praticamente niente, ma anche che cosa dovrebbe fare, sono in 80. L'Inter ha preso un centrale di riserva, low cost, quindi era quello che doveva fare in realtà.
Ragazzi, io fino all'altro ieri ero convinto avessero preso l'attaccante.
Io stavo per scrivere di Lisandro Lopez, cioè, infatti ho risposto nella mail, ma Lisandro Lopez c'era PES 5, e poi ho capito che non era quello, ed vabbè, faceva la riserva a Benfica, da noi dovrebbe fare la riserva.
Comunque si rinoti la compagnia, perché sui giornali ha messo tutte le foto degli attaccanti.
Quindi... Sì, la mossa ha messo in crisi tutte le redazioni giornalistiche del mondo, perché tutti digitando Lisandro Lopez, probabilmente arriva prima l'immagine di lui che urla con la maglia del Lione, quindi ha detto beh, lui.
Ma probabilmente lo stesso Lisandro Lopez che era convinto di sbarcare in Italia dal Racing dove gioca, e invece poi gli fanno una guerra l'altro.
Ma questo Marco, perché di base solo io, te e Sabatini ci ricordiamo dell'altro Lisandro Lopez.
L'Inter potrebbe risolvere la cosa comprando anche l'altro Lisandro Lopez.
In effetti così sistemerebbe tutti i dubbi. Invece in Europa sta per partire il valzer delle punte solito, perché se Sanchez lascia l'Arsenal per il City, potrebbe andare Aubameyang all'Arsenal, almeno ho appena letto una cosa del The Guardian che ne parla, quindi
Sanchez pare che da qualche parte vada, cioè che sia City o United, ma è ora di andarsene, insomma.
Aubameyang, il padre, ha detto che chiamano scimmia al figlio e la famiglia se ne vuole andare, quindi anche lui probabilmente cambierà aria. È saltato il suo trasferimento in Cina, penso per gli stessi motivi per cui è saltato quello di Nainggolan, immagino.
E al Borussia Dortmund esplode Jadon Sancho.
Jadon Sancho che è già adesso il giocatore più forte del mondo, è un 2000, ed è appunto il giocatore più forte del mondo, mi spiace per chi ancora non lo conosce, non lo ama. Ed è un'ala dribblomane fortissima che diventerà il preferito di tutti.
Cos'erano? Erano i mondiali under 19 quest'anno? Quelli...
Under 17.
Gli under 17.
Sì. No, io invece ho una domanda sul Magico Milan, perché in realtà su un giocatore del Magico Milan vi faccio questa domanda. Visto che si parlava di Suso come rimpiazzo, come obiettivo del Liverpool per rimpiazzare Coutinho, tra l'altro sarebbe un ritorno, secondo voi, non quanto vale, ma quanto costa Suso?
Per la Premier anche 50-60 milioni, però dubito molto che il Liverpool cerchi un profilo come Suso attualmente.
Ma sì, ma anche perché...
Una quarantina di milioni forse al giorno d'oggi li potrebbe costare tranquillamente, no?
In Premier senza dubbio, ma come dice Giulio, a sinistra nel Liverpool, cioè a destra nel Liverpool non credo ci sia spazio.
Non è neanche il giocatore adatto, probabilmente.
Sì, no, ma al di là del fatto che qui vi riporto il rumor, poi sul fatto che sia una cazzata è estremamente probabile. No, la mia domanda è perché io stavo appunto cercando di pensare non appunto al valore del giocatore, ma al costo, che è un concetto diverso.
Sì, consideriamo che, mi inserisco dicendo che la notizia di oggi, non so se ve la siete persa, però magari è un po' più fiorentino-centrica, pare, io metto mille virgolette tra questo pare, che il Crystal Palace abbia offerto 17 milioni, lo dico un'altra volta, 17 milioni per Babacar e il Kuma che va in scadenza nel 2019. Ora, io gli voglio bene a Babacar e il Kuma, però se c'è un'offerta di 7 milioni, anche se i soldi vanno ai Della Valle e se li mettono in tasca, comunque mi sento in dovere di caricarlo sulla mia Vespa 50 e portarlo in Inghilterra, perché insomma, giusto per la straordinarietà dell'evento, ecco.
Ah, ma sì, ma assolutamente, ma in realtà dal Crystal Palace te lo puoi anche aspettare, cioè sarebbe non così straordinaria come offerta. Poi loro hanno talmente tanti soldi che io non riesco a capire come le squadre italiane non riescano a truffare le squadre di Premier, che già provano in tutti i modi a truffarsi da sole.
Beh, la Juve ci riesce,
cioè, la Juve è molto brava, la
buona
Juve
e Lemina a buoni prezzi.
La Juve in questo è molto brava.
Giaccherini anche.
Infatti comunque il vero regalo in quest'ottica è Salah al Liverpool, che la cifra poteva sembrare adeguata, ma in realtà le cifre di oggi è un totale regalo.
Ma lì, come giustamente dice Simo, era la Roma che doveva vendere, non il Liverpool che doveva comprare. E quindi ha messo fretta la Roma alla cosa e in questo caso il prezzo scende, ovviamente.
E non sono neanche riusciti a rientrare nel pareggio di bilancio, nonostante la fretta e la cessione anche di Rudiger l'ultimo giorno, anche a un prezzo onesto per le cifre che girano, sempre per lo stesso motivo. Quindi sì, non ridursi a giugno se dobbiamo dare per cedere, se dobbiamo dare un consiglio ai direttori sportivi.
Quindi Fassone, muoviti, cioè questo è il messaggio di Risanti.
Sì, sì.
Simo, magari apro una qualche ferita, non lo so. Quanto l'avete venduto Marcos Alonso?
30.
Ci sta.
Sì,
ma per quel momento, a Firenze, ma in generale sembrava che 30 fosse, madonna, ma Conte è impazzito, ha speso 30 per Marcos Alonso. Solo io, che ero nel mio piccolo presidente del Marcos Alonso fan club, sapevo che, no, 30 era giusto in quel momento, dai, effettivamente, però insomma ho sempre avuto grande fiducia in quest'uomo.
Il trasferimento più importante di questa sessione di gennaio, nell'ottica di mandare a Gasperini tutti i centrocampisti italiani con qualche margine di crescita, è lo scambio fra Kurtic e Rizzo, che porta, vabbè, Kurtic alla spalla, a cui serve corsa, muscoli.
Sì, ma gli hanno dato in cambio l'unico che corre.
No, ma in realtà Rizzo non si regge tanto in piedi, infatti la sua carriera è stata fin qui segnata da un infortunio muscolare a settimana indicativamente, però è sempre un giocatore che a me fa impazzire, comunque è uno dei pochi che in Italia tratta la palla in maniera apprezzabile all'occhio umano, e magari poi Gasperini, non lo so, con qualche trucco di magia lo rende anche un centrocampista dinamico e non vedo l'ora.
Bene, direi conclusa la parentesi sul mercato.
Sì, ne abbiamo parlato più noi di quanto non faccia Di Marzio, quindi direi che...
Esatto.
Beh, anche perché cioè, si capiva la disperazione del fatto che ieri, 14 gennaio 2018, fossero tutti a interpretare le espressioni facciali di Verdi per capire se avrebbe accettato o no. Cioè, questa è la disperazione.
Foto su Twitter, Beduini nel deserto, da cui hanno tratto mille scenari di mercato. Allora va a giocare in Qatar.
Lascio la parola quindi a Daniele, che ci presenta un nuovo vecchio giochino per passare un po' il tempo, come facciamo noi di solito, con voti, statistiche, classifiche.
Esatto, visto che a noi piace molto rompervi le palle, torniamo con un grande classico che è il Box to Box All-Star Game. E quindi abbiamo suddiviso il campionato italiano come l'anno scorso in due conference. A differenza dell'anno scorso, sull'onda delle elezioni politiche che ci saranno in Italia a marzo, abbiamo suddiviso l'Italia tra nord e sud, con una suddivisione che in realtà è non così tanto geografica quanto più che altro numerica, perché poi abbiamo avuto il dubbio...
No, è geografica, cioè sotto il Po sì. È sud, basta, via.
Esatto, è un giochino che è sponsorizzato dalla Lega Nord, quella di Umberto Bossi, però non quella di Salvini, quella vecchio stile, Roma ladrone, eccetera. E quindi la Liguria è nel nord e l'Emilia-Romagna è nel sud, giusto per quelle lì erano le zone di confine, diciamo.
Dai, chiamiamola centro-sud per non far incazzare nessuno, dai, centro-sud.
No, è nord e sud, cioè Firenze, Prato, tutto sud, Bologna, Sassuolo, Ferrara, sud. Profondo sud, anzi, così come profondo nord, tipo La Spezia, esempio. E comunque come funziona? Funziona come l'anno scorso, varranno i voti che vengono espressi su Twitter o penso anche su Facebook, ma su Facebook potete votare ma non li contiamo, quindi io vi dico di votarli votare su Twitter, che è più comodo.
Come potete cosa? Votare su Facebook, ma tanto non li votiamo, non li contiamo.
No, quindi. No, in realtà li conteremo anche su Facebook, quindi io vi invito a votare in tutti i modi, anche con dei murales per terra e facendo delle foto e postandole su Instagram. Potete votare anche su Instagram, perché...
Ma non li conteremo su Instagram.
Su Instagram li conteremo a targa alterne, uno sì e uno no, così, per non sapete se il vostro voto è andato a buon fine o meno. Cioè, se votate tre volte, invece lo sapete che almeno uno è andato bene. A meno che... Vabbè. Comunque, dovete votare il vostro giocatore preferito. Potete votare un numero di volte indefinito, anche 200 milioni. Vi prego di non votare 200 milioni di volte, però potete farlo. Ogni retweet di un tweet contenente nome più cognome più hashtag, che è lo stesso dell'anno scorso, che è V2B vote, scritto vote, e ogni tweet e retweet varranno un singolo voto mi spiego meglio, scusatemi. Se io faccio un tweet con scritto Simone Verdi hashtag V2B vote, viene retweetato 4 volte, da quel tweet escono 5 voti per Simone Verdi. Esatto. I più votati ruolo per ruolo, la suddivisione dei ruoli sarà fatta sempre seguendo i ruoli, diciamo, mantra di Fantagazzetta, determineranno i titolari e poi i vari sostituti di due formazioni che si andranno a sfidare nel weekend del 18 febbraio. Le votazioni saranno aperte da direi martedì 16.
Sì.
Martedì 16 fino a il 9 febbraio. Dopodiché noi il 12 febbraio, durante la puntata, presenteremo le formazioni e il weekend dopo, il 18, ci sarà questo scontro tra la formazione del nord-centro-nord e la formazione del sud-centro-sud, mettiamola così. C'è qualcos'altro da aggiungere?
Sì, i nostri cavalli di battaglia.
No, di parlarne ce n'è da parlare, i cavalli di battaglia, poi volevo fare un piccolo riassunto di cosa è successo l'anno scorso e di chi non ci sarà quest'anno che c'è stato l'anno scorso.
A livello di regole però abbiamo detto tutto, se non sbaglio. Sì, non mi sembra di aver dimenticato nulla.
Gagliardini può essere votato solo una volta.
No, i voti per Gagliardini non contano.
Ma tanto non lo voterà nessuno quest'anno.
Vabbè, comunque, non conta.
Esatto, io volevo parlare proprio di questo, sotto mano le formazioni dell'anno scorso. Posto che l'anno scorso era ovest contro est, quindi comunque non verranno uguali, non sono uguali le basi proprio delle due squadre. Comunque l'anno scorso c'era Nainggolan, che a parte tutto non penso che quest'anno sarà dei nostri, anche se restasse alla Roma. C'era Belotti, centravanti titolare a ovest, e non penso che quest'anno sarà dei nostri, con buona pace di Daniele e molti altri. C'era a est, devo dire che Masina dubito che potrà essere ripresentato nel nostro 11 titolare.
Avrebbe c'era difficoltà addirittura... negli 11 che si chiamano Masina.
Anche Bologna, esatto. Resto del mondo avrebbe difficoltà.
La potentissima lobby dei milanisti l'anno scorso era riuscita a mettere nell'undici titolare pure Paletta, e i centrali di difesa erano Paletta e Romagnoli. Forse Romagnoli è una speranza, forse lontana, sicuramente non c'è la Paletta.
Anche perché Paletta, ricordiamo, c'era che stato cancellato dalle foto societarie e da tutti i ricordi del passato, non è mai esistito ufficialmente.
Ufficialmente mai esistito Paletta.
Che sia Gagliardini a centrocampo est, ragazzi, è una squadra disastrata, non se ne salva uno probabilmente. Donnarumma non ci sarà sicuramente, Conti rotto, Paletta inesistente, Romagnoli, Masina dove è finito. Che sì, Gagliardini, nessuno dei due ha la mezza speranza. Poi c'era Bernardeschi, che pure lui non penso abbia delle lontane possibilità di finire in una top 11 quest'anno. Bonaventura, vediamo i concorrenti, ma non penso. Il Papu Gomez, come sopra, comunque sta facendo un campionato più degno di quelli che ho letto prima, ma insomma non so se ce la farà. E centravanti Riccardi, che con ogni probabilità ci risarà, ed è l'unico di questi.
Sì, ma che... uno su 11 non è male comunque. Ah, da quest'anno poi, oltre alle formazioni, ci sarà anche l'allenatore. Voi potrete esprimere la vostra preferenza su chi sarà l'allenatore delle squadre delle due conference, cioè uno rispettivo per ogni singola conference. A seconda dell'allenatore che verrà scelto, la squadra giocherà con il modulo, diciamo, simbolo di quell'allenatore, il modulo che viene utilizzato da quell'allenatore. Il voto dell'allenatore si aggiungerà ai voti degli 11 titolari e la fonte, diciamo, dei voti sarà sempre Fantagazzetta.
Con Allegri ridiamo.
con Allegri puoi schierare tu, è jolly, puoi schierare tutto. Il drago di Comodo è il modulo.
Quindi adesso io passerei a chiedervi quali sono i vostri feticci o insomma i vostri sponsorizzati, come l'anno scorso, visto che l'anno scorso di tutti Francesco Mariani è stato forse il più attivo, il più potente degli influencer per i suoi protetti, oltre al fatto che io comunque ho portato Bernardeschi tra i titolari.
Capitano, non era capitano.
E Daniele ha portato Conti. Esatto, e Daniele ha portato Conti. Vi chiedo adesso di buttarvi un po' con dei nomi un po' seri, cioè un nome un po' più serio e un nome un po' meno serio, devo dire.
Scusate, ma non è che Mazzanti porta sfiga? Cioè, adesso stavo pensando a Belotti, che è finito nel dimenticatoio, è rotto, eccetera. Conti, boh, rotto, cioè...
No, però l'anno scorso Conti ce l'aveva a Fantacalcio, ha fatto una stagione della Madonna.
No, lo so, però poi l'anno dopo...
Non è che posso, cioè, non riesco a controllare anche le cose da qui a un anno dopo.
Va bene, dai, iniziamo con i nomi.
Vai, parti fra, vai.
Ah, a Delta Rapt, ragazzi, cioè, ma senza ombra di dubbio, cioè, era il mio cavallo di battaglia insieme a Taxidis l'anno scorso, che era ciccione, schifoso, quest'anno che sta giocando bene, figuratevi. A Delta Rapt.
Uno un po' più serio?
A Delta Rapt, ok.
No, ma era quello serio per lui, Tarapt.
Daniele?
Allora, io ti dico, quello un po' così, Yankto, se rimane a Udine. Però Yankto, perché è tipo dopo Jadon Sancho è il secondo giocatore più forte di sempre. E quello invece un po' più serio, mi spiace molto. Ah no, quello un po' più serio invece io dico Mehdi Benatia, che secondo me merita di essere il difensore di riferimento della squadra nord, insieme a quell'altro dell'Inter là.
Benissimo. Fra Lisanti?
Quello un po' più serio, nel senso che quei giocatori borderline che possono non possono andare, ma io spero che vadano, dico Josip Iličić, perché anche solo prendo le statistiche nella top 10, top 15 di qualunque dato vogliate analizzare, passaggi chiave, dribbling, percentuale di dribbling, tiri in porta, eccetera, eccetera. Sta facendo una stagione della Madonna, merita l'All-Star Game in una conference abbastanza sovraffollata di buone squadre, quindi ci spero. Quello un po' meno serio, Federico Ceccherini, perché è un bel giocatore, cioè uno di quelli che comunque, anche solo per la confidenza che ha con il pallone, è tutto sommato piacevole vedere giocare in una squadra come il Crotone, che sicuramente non porterà nessun giocatore allo Star Game, mi sbilancio con questa previsione, e tutto in una zona geografica come quella del Sud Italia, comunque disastrata dal punto di vista del talento. Forza Federico Ceccherini, 7 dribbling quest'anno, tutti e 7 completati.
Perfetto. Marco?
Sì, io dico Berezinski. In generale tutti i
polacchi. No, lo volevo dire io, Berezinski.
No, in generale a me piacciono tutti i polacchi della Sampdoria, anche quelli che arriveranno in futuro.
È un saluto ai nostri ascoltatori polacchi. Sì,
però l'unico che ha, diciamo, delle serie possibilità di essere definire nella squadra è Berezinski, quindi votate Berezinski.
No, tra l'altro volevo dirlo io, perché... È super serio come candidato, perché se ci pensi a nord come terzini destri non è che ce ne sia proprio tantissimi, anzi se la gioca con Lichtsteiner alla fine, stringi.
Non c'è quello dell'Udinese, come si chiama?
Widmer, Strigger Larsen.
Strigger Larsen, come si chiama?
Sta giocando centrale. Widmer sta facendo una grande stagione da quando c'è Massimo.
Beh, Marco, comunque come secondo nome saresti tenuto a sponsorizzare Felipao Caicedo.
Vabbè, sì, per simpatia, sì, diciamo.
Ma giusto per buttare un voto.
Più falloso della Serie A. L'anno scorso era il secondo giocatore più falloso della Liga Spagnola, è il Toto Cutugno dei falli.
Perfetto. L'ultima cosa su Berezinski, scrivetelo bene. Io spero che Marco faccia dei tutorial video in cui vi spiega come spellare Berezinski, perché secondo me tantissimi voti andranno perduti nel niente, perché è abbastanza difficile da scrivere.
Beh, alla fine è molto facile. SZYN con uno strano accento, SKI, proprio.
Cioè, è una cosa basilare, quasi elementare.
Chiudiamo con Giulio.
Beh, come voto serio io dico Luis Alberto, perché a me ha veramente impressionato il fatto che sia uscito dal nulla così un giocatore di questo livello. E come nome invece, che secondo me non ci andrà mai, ma mi sono innamorato di lui ultimamente, Barak.
Bene,
dico anch'io il nome serio che ho detto solo Tarab. Sì, dico Brian Cristante.
Perfetto, questo è... lui può farcela, considerando anche la lobby dei fantacalcisti di cui spesso insomma, decide le sorti dei nostri sondaggi e premi. E chiudo io dicendo che volevo appunto proporre Benedischi come nome serio, quindi proporrò un nome non serio, in realtà è serissimo nel mio cuore e nei miei occhi, però non so se ce la farà, io ce la metterò tutta, che è Jordan Veretout, che secondo me è uno dei più grossi acquisti della vita di Corvino, e che è una persona che ha fatto diversi grandi acquisti nella sua vita. E quindi forza Veretout, è anche più semplice da spellare, e quindi spero di portarlo almeno in panchina, insomma.
E l'altro, il tuo acquisto?
Il mio serio era Benesischi, però me l'ha fregato Marco, quindi Benesischi doppio.
Potevi sforzarti, non so, un Torreira, potevi buttarci giù un... Tanto è in una conference diversa rispetto a Veretout.
Vabbè, sì,
anzi, di un allenatore.
Immobile, dai, Immobile.
No, di l'allenatore tu, di l'allenatore della conference Sud.
Allenatore della conference del Sud, vabbè, Inzaghi, nonostante lo odi perché ha rotto il cazzo col VAR, però Inzaghi.
Quindi Inzaghi su Sarri, ok.
Sapevo che te volevi non farmi dire Sarri, però insomma, volevi non farmi dire Sarri.
Esatto.
Bene, aspettavo che dicesse qualcosa a Beppe, ma Beppe non c'è e sono io a faccio le veci di Beppe.
Tra l'altro quindi, però il bene ti viene proprio, cioè è automatico il bene. Bene.
Andiamo avanti con una nostra rubrica carissima, la Serie A è andata in vacanza ma lui no, e ha continuato a vedere partite brutte per noi. Giulio Dicenzo, cosa hai visto questo weekend?
In realtà ho visto una partita bella che era Liverpool-Manchester City, di cui infatti non vi parlerò, ma poi io ho deciso di continuare a studiare il Siviglia perché volevo vedere quanto Montella si fosse avvitato sui problemi che si erano visti l'altro giorno, cioè nel derby perso 5-3 col Betis. E Montella è in una situazione abbastanza grave, perché mi sembra, cioè, in confusione come nell'ultimo periodo al Milan, solo che è arrivato a Siviglia da 2 settimane, e quindi la cosa mi sembra abbastanza grave. Ha cambiato i titolari, mettendo un mediano in più e spostando Banega trequartista, con l'obiettivo di rendere totalmente sterile la manovra del Siviglia, e questo mi ha lasciato parecchio perplesso.
Beh, questo è stato il suo obiettivo, cioè l'allenatore come obiettivo è rendere sterile la manovra offensiva.
No, perché la settimana scorsa, cioè vedendo il Siviglia, era chiaro che in realtà, cioè, la squadra fosse anche in salute, avesse un'idea di gioco, ma mancava clamorosamente un centravanti in attacco. Perché comunque, vabbè, il Siviglia è una squadra costruita in modo particolare, perché comunque l'anno scorso con Sampaoli avevano un sacco di movimenti verticali, con tutti una serie infinita di tagli da parte dei trequartisti, tantissimi movimenti, una cosa che tra l'altro ricorda un po' il Liverpool, per chi l'ha visto ieri col City, ovviamente in piccolo. Tutte cose che sono completamente perdute quest'anno, un po' perché sono cambiati gli interpreti, un po' perché non c'è più Sampaoli a fare quel tipo di calcio. E quindi cambiando, cioè spostando anche Banega in avanti, che ovviamente è tutto tranne come incursore, il Siviglia si è trovato a fare anche del possesso palla, ma tutto sostanzialmente nella sua metà campo, tra virgolette, comunque tra i difensori e i mediani, e avere veramente pochi sbocchi offensivi, anche perché gli esterni d'attacco sono Nolito e Jesus Navas, che sono due giocatori che, oltre a essere bene o male su via del tramonto, fanno tutti e due una cosa sola, cioè Nolito rientra solo sul destro e Jesus Navas va solo a destra per cercare il cross, e quando comunque il tuo l'unico giocatore a riempire lo spazio in area è Ben Yedder, puoi avere delle difficoltà a trovare comunque delle proprie linee di gioco offensive. A questo si aggiunge il fatto che la difesa del Siviglia è veramente tanto vulnerabile ai tagli verticali, un po' perché sono tutti interpreti abbastanza lenti tra i centrali di centrocampo e i mediani, e un po' perché dovendo spostare così tanto il baricentro in avanti per via della manovra, che appunto ha pochi sbocchi e a volte si deve rifugiare nel possesso palla arretrato, sostanzialmente la transizione è difficoltosa. Quando ripartono gli avversari vanno molto spesso in crisi. Insomma, attualmente veramente Montella sembra che stia capendo proprio poco. Non so veramente come ne posso uscire in breve, perché comunque, cioè, si sa che i risultati ti condannano. Cioè, hai perso 5-3 in casa col Betis e hai la Champions League alle porte comunque. È una situazione abbastanza complicata, anche perché non penso che il Siviglia possa comprare qualcuno sul mercato per risolvere il nodo del centravanti. Muriel è disperso e non so Montella che scelta abbia intenzione di fare, ecco, in generale. Mi sembra abbastanza in difficoltà. Qualcun altro l'ha vista di voi?
No, per fortuna no.
Spero di no, peraltro, perché comunque non è stata una grande partita tra tutte e due.
Il Siviglia è tristemente mal assortito, ma proprio in campo, tra l'altro, Montella dovrebbe aver portato a migliorare il gioco di posizione, invece proprio nel posizionamento del centrocampo, che era sempre in linea orizzontale, sta facendo incredibilmente fatica. In più ci sono pochissimi movimenti senza palla per i motivi che diceva anche Giulio, le ali che sono cotte, e c'è un giocatore bravo soprattutto nei lancioni come Gais a centrocampo, che era proprio in evidente difficoltà tecnica a capire cosa fare, perché aveva tutti che gliela chiedevano sui piedi, Banega, Pizarro, le ali abbastanza ferme, lui faceva i lancioni ma finivano nel vuoto. Poi Montella è sempre un po' abbastanza sfigato, ha preso questo gol pazzesco da un giocatore di culto come Manu Garcia, credo, il capitano dell'Alaves, proprio il classico capitano di provincia, la vergassola, con la fascia da capitano, con la bandiera dell'Euskadi al braccio, ha fatto anche un gol pazzesco e l'Alaves ha vinto così... miseramente. C'era Rodrigo Eli che è caduto al decimo, al quindicesimo, ed è stato l'unico tiro in porta del Siviglia arrivato perché Rodrigo Eli è svenuto in area di rigore.
Bene, che partite li facciamo vedere a Giulio la prossima settimana? Che torniamo in Italia, ricomincia il campionato.
Guardiamo subito il calendario e vediamo che partite ci sono.
Ma c'è, cioè, Bologna-Benevento, probabile due anche addirittura, guarda, lo dico qui proprio for the records.
Beh, occhio a Verona-Crotone. Verona Crotone non scherza un cazzo, c'è Sassuolo Torino.
Che quindi la Serie A ricomincia col botto proprio.
Sì, perché c'è Inter Roma, quindi e Samp Fiorentina.
Atalanta Napoli, una bellissima partita.
E quindi sì, ti toccano una, metteremo a sondaggio Bologna Benevento, Verona Crotone, perché sono tutte purtroppo in contemporanea e non puoi vederle contemporaneamente. Bologna Benevento, Verona Crotone e Sassuolo Torino.
Benissimo, grazie, come giusto lei.
Non sono sabato, quindi è tutto compresso, un turno un po' da tempi antichi, dopo partite giocate tutti i giorni tranne la domenica, nell'ultimo mese giochiamo tutti di domenica.
No, perché c'è lunedì sera la Juve contro il Genoa in realtà.
Sì, lo sapevo che qualcuno faceva la punta al cazzo, però comunque era per dire che non c'era l'anticipo del sabato. No, hai ragione comunque.
Ma scusate, Liverpool City qualcuno l'ha vista?
Sì.
Sì. Il sì sommesso di...
Vogliamo dire qualcosa oppure la possiamo passare così come niente fosse? No, è stata una bella partita però, da vedere, a parte, cioè, questioni di tifo a parte. È stato uno scontro di filosofie molto interessante, perché proprio, cioè, si è visto tutto il calcio di Klopp minuto per minuto e la sua idea completamente opposta a quella di Guardiola. Poi vabbè, è stato premiato dal risultato anche, cioè, pur rischiando tantissimo nel finale. Però è stato veramente interessante vedere questo scontro così, di due mentalità così differenti, ecco.
Sì, direi che il video che riassumeva un po' tutta la partita del Liverpool... il terzino sinistro, Robertson mi pare si chiamasse, c'è proprio un video in cui comincia a praticamente a pressarli tutti e arriva praticamente dall'altra parte del campo, cioè credevo che a un certo punto avesse fatto il giro del campo, ovviamente senza, cioè così, per pura... Cioè, era posseduto, non so, sì, appunto, alla fine il Liverpool direi che ha anche meritato, anche se certo una partita che comunque ha preso tre gol alla fine, cioè, ha avuto quei 10 minuti di delirio in cui praticamente ha vinto la partita.
E stava per perderla con altri 10 minuti di delirio.
Lisanti, vuoi dire qualcosa? Dille.
Che ha rischiato molto il Liverpool. Vabbè, al di là della tattica aggressiva della difesa in avanti, che infatti poi ha pagato negativamente, perché i gol del City sono tutti su dribbling vinti sostanzialmente in un punto del campo, uno da bellissimo da Gundogan, quello da Sané che avrete visto tutti. Però ha rischiato molto anche in attacco, cioè le giocate offensive del Liverpool erano tutte a difficile percentuale di realizzazione, cioè facevano dei cambi di gioco al volo, di collo da una parte e dall'altra, hanno fatto anche un sacco di errori, però è una tattica, secondo me è proprio un'idea, un approccio con cui entrare in campo che contro il City, contro queste squadre così forti, così sicure, così organizzate, paga, cioè Salah tira da 40 metri, la portiere fuori dai pali ma la palla gli entra, sono entrati con l'idea rischiamo tutto sia in attacco che in difesa, facciamo delle cose difficilissime, un po' gli sono riuscite e comunque ha pagato, quindi è stato interessante.
Sì, va sottolineata l'aggressività praticamente totale del Liverpool in tutte le zone del campo sostanzialmente, perché c'è proprio l'impostazione di Klopp era di aggredire sempre il portatore di palla, di andare sempre in verticale, in attacco tagliare da tutte le parti possibili nel modo più violento possibile, e infatti ha messo una formazione del centrocampo in su, aveva una capacità di corsa pazzesca, perché l'unico giocatore posizionale era Emre Can, che però non è, cioè, l'ultimo Pirlo, cioè, quindi è un giocatore che ha anche la corsa, e per il resto c'erano Chamberlain, Jorginho, Wijnaldum, Salah, Mané, anche lo stesso Firmino, che in realtà non è certamente un giocatore statico, e con questo movimento così violento è riuscito a mettere in grossa crisi i giocatori del City.
Bene, se abbiamo concluso passiamo a un'altra rubrica del nostro podcast, che è Rosic 90, il problema di Rosic 90 che lo devo fare io, quindi qualcuno mi prende il tempo, insomma.
Eccomi, pronto.
Ci siamo?
Dammi un istante.
Oggi parleremo di Spagna.
Io ci sono se vuoi.
Vai.
Allora, perché gufare la Spagna? La risposta è perché gufare qualsiasi altra squadra che non sia la Spagna. La Spagna è la squadra più gufabile di tutte le 32 che saranno in Russia. È una nostra diretta concorrente in linea teorica, e poi in realtà non è una nostra diretta concorrente perché è molto avanti a noi come sviluppo di sistema calcio. Quindi per questo motivo penso sia la squadra più da guffare, perché se dobbiamo rosicare, rosichiamo per bene e rosichiamo per invidia, che è un po' il vero motore del rosicare. La Spagna ci ha fatto fuori agli Europei 2008, la Spagna ci ha fatto fuori da questi mondiali tecnicamente, perché la sconfitta, cioè ci siamo fatti fuori da soli, ma con la sconfitta in Spagna ci siamo ammazzati. Le speranze di qualificazione come primo posto. La Spagna è anche la squadra che tendenzialmente troviamo a livello di Under 21 e ci fa il culo costantemente. La Spagna è soprattutto una squadra che speravamo fosse finita nel 2014 e ha trovato la forza di rialzarsi e andare ai mondiali da favorita, cosa che noi non siamo riusciti a fare. Quindi questo è proprio il binario parallelo, che non è più parallelo, perché la Spagna, dopo aver preso la scoppola che ha preso in Brasile, dall'Olanda soprattutto, ha trovato il modo, grazie anche a una infinita riserva di giocatori under da cui attinge, di rilanciarsi e in solo 4 anni tornare ai mondiali come favorita, se non favoritissima. Noi invece abbiamo fatto schifo nel 2014 e non faremo neanche schifo nel 2018 perché non ci siamo. Come sono messo a tempo?
Hai sforato di 5 secondi adesso.
Perfetto.
Io aggiungo solo anche per Mr. Chip. Dell'account
di Mr. Chip di Twitter. Sì. Il Francesco Mariani spagnolo.
Esatto.
No, sì, il cazzo. Cioè,
no, però aspetta, è Francesco molto... Mariani, antipatico, rompicoglioni, rosicone, bastardo maledetto, spagnolo.
Eh sì, quindi non sono io.
Vabbè, è sempre bello buttarti in mezzo.
Altri motivi per andare alla Spagna?
Ma in realtà è detto tutto, è meramente invidia. Cioè, questi possono fare veramente un 11 quasi tutto nuovo rispetto a quello dell'ultimo europeo, che è 2 anni fa, volendo, e fare delle cose fantastiche. Cioè, rosichi. Rosichi e speri che restino sempre indietro di 3 mondiali, cioè rispetto a noi. Almeno la buttiamo sulla storia noi, no?
Bene, finito il momento gufata sulla Spagna, passiamo all'ultimo appuntamento di oggi, che è il nostro momento con Marco Maioli. Marco, ci sei?
Sì. Allora, come tutti sanno, in questa sessione di calciomercato il Barcellona ha comprato in difesa Yerry Mina. E oggi appunto mi è capitato di leggere un tweet di tale Emanuel Rosu, grande esperto di calcio romeno, che ricordava come 3 anni fa Mina avesse fatto un provino per il Vaslui, squadra romena, e che il Vaslui poi non l'avesse acquistato perché non volevano pagare 10.000 euro. Oggi il Vaslui non esiste nemmeno più, mentre Yerry Mina esiste ancora, appunto, ed è appunto stato acquistato dal Barcellona. E questo mi ha ovviamente subito fatto venire la voglia di quello che è un genere letterario molto definito del calciomercato, ed è tutto quello che va sotto tutto quello che si trova su internet alla voce "poteva essere del", ovvero tutte quelle notizie di quando un calciatore fa qualcosa di minimamente decente, arriva subito qualcuno a dire: ah, nel 1992 poteva finire al Napoli. E quindi ho cercato su Google, giusto per avere un po' di esempi. Vi dico giusto le prime pagine che ho trovato. Quindi Pezzella poteva essere del Napoli, la gente lo proposi insieme ad Adja Pong. Sala su Insigne poteva essere del Torino, ecco perché non arrivò. Inter, Skriniar e l'oro di Spalletti, ma poteva essere del Milan. La rivelazione, Dybala poteva essere del Milan. Retroscena, Jankto poteva essere del Milan, 2 anni fa per una cifra ridicola, i dettagli. Retroscena, Kakà poteva essere del Real Madrid già nel 2002. Icardi poteva essere del Napoli. Questo lo confessa l'agente Nunzio Marchione. L'affare sfumò perché gli azzurri non avevano completato la programmazione delle giovanili, che non so cosa voglia dire, ma è comunque bella. Buriani, Verratti poteva essere del Milan invece, punti di sospensione. De Maggio svela, Donnarumma poteva essere del Napoli. Poi la più brutta che ho trovato è Bentancur, e pensare che poteva essere del Real Madrid, puntini puntini, ma per scherzo. Poi si clicca e si scopre che la notizia era stata data da un imitatore di Butragueño durante la trasmissione Gente Sexy, e ovviamente era una notizia falsa, ma qualcuno ha comunque avuto l'urgenza di scriverci un articolo su questa cosa. Poi Messi spunta la clamorosa rivelazione, poteva essere del Real Madrid, poi si clicca e la clamorosa rivelazione era che la gente ha detto che Messi è andato a Barcellona perché lui viveva a Barcellona per motivi familiari, se si fosse trasferito a Madrid avrebbe magari Messi avrebbe potuto giocare nel Real Madrid. E capite che si potevano fare 120 articoli, direi, solo cambiando il nome della squadra, no? Poteva essere del Napoli, ora Tevez rischia una maxi squalifica. È l'uomo del momento, poteva essere del Napoli. L'agente di Pellè, vi racconto com'è andata. Moggi Junior, Immobile poteva essere del Napoli in estate, ma il Napoli non l'ha voluto. Tra l'altro molti potevano essere del Napoli, a quanto pare. Tottenham, Dele Alli poteva essere del Liverpool. Mercato, la Juve sotto Lisso, e pensare che poteva essere del Napoli. Mercato, Zemani poteva essere del Milan, il suo agente spiega.
Beh, io lo so il perché, Gemelli poteva essere del Milan.
Per due ottimi motivi poteva essere del Milan.
Poi, ora non ve li leggo tutti, ma c'è un sottogenere, a quanto pare molti potevano essere del Catania, per cui troviamo Rojo al Manchester United e un anno fa poteva essere del Catania. Oppure Navas, il portiere galattico, che poteva essere del Catania. Antonio Martiniello, Liber di Salerno, che poteva essere del Napoli. Caldara poteva essere del Milan, colpa del closing. Bevacqua, vi racconto Josip Posavec e pensare che poteva essere del Catania. El Shaarawy poteva essere della Juve. Camoranesi, Messi poteva essere della Juventus. Guberti poteva essere della Juve. Grande perdita, immagino. Retroscena Maradona, Marino Svela, poteva essere della Juve. Ecco com'è andata, perché c'è anche la sezione i grandi classici, ovviamente. Belotti poteva essere della Roma. Sabatini gli preferì Ferrante e Beriscia. Oppure Mbappé incanta in Champions, ma poteva essere della Lazio. Ora qui era giusto per dare un'idea, no? Si nota che appunto è il modo migliore per far sembrare qualcuno scemo, no? Perché tu scrivi Messi poteva essere da Juventus e dici perché chi è il cretino che non lo ha acquistato. Esatto. Poi tra tutte queste direi le più belle sono sicuramente Cristiano Ronaldo, che poteva essere del Parma ma anche della Lazio oppure della Juventus, perché Sacchi ha appunto dichiarato che stavano per comprarlo per 11 milioni, poi però si è giocato Sporting Lisbona a Manchester United e non c'è stata più possibilità di comprarlo, ma c'è anche Alessandro Moggi che dice che praticamente Mendes è andato da lui, gli ha detto ma magari provate a venderci sto Cristiano Ronaldo, e loro avevano offerto appunto al Parma di Tanza, alla Lazio di Cagnotti, ma in entrambi i casi fu snobbato. Drogba al Chievo è un altro grande classico.
Bello.
Tra l'altro ci trovano diverse versioni, allora Sartori, che era all'epoca direttore sportivo del Chievo, dice a volte fai seguire un giocatore, lo blocchi e poi vai a trattare, alcune volte chiudi, altre no. Si chiamava Didier Drogba, andò che giocava nel Guingamp, formazione della Serie A francese, e lo andammo a vedere, era forte, si vedeva che aveva qualità, volevamo prenderlo, era praticamente fatta. La società francese voleva 1 milione di euro, noi sembravano troppi, arrivavamo fino a 700-800 mila, l'affare si bloccò, poi arrivò l'Olympique Marsiglia, lo acquistarono loro, dice bel colpo già per loro. È di sicuro il rimpianto più grande, magari in altre occasioni Miccoli, Appia, Langella ci siamo stati vicini, ma Drogba era proprio già nostro. Lo stesso Campedelli poi ha ricordato così, con 3 miliardi di lire Drogba era nostro. Poi la Lazio, che voleva comprare Eriberto e Manfredini, si tirò indietro, quindi la colpa sarebbe della Lazio in qualche modo. Ibrahimovic invece l'avevamo visto, ma era più vicino al Verona, quindi è anche bello immaginarsi questo derby di Verona per Ibrahimovic. E poi sempre Campedelli, Cavani è il vero rimpianto, costava tanto ma con il senno di poi non l'avrei preso.
No, no.
Poi
no, ma aspetta, la risata era per la telefonata o...
È ovvio,
ha detto nonno,
meraviglioso. Meraviglioso,
esatto, ma perché prendere Cavani, voglio dire, quando hai Pellissier, insomma, no? Poi sugli allenatori ci sono diverse storie. Doriano Tosi, direttore generale del Modena, che è lo stesso che stava per comprare Cristiano Ronaldo al Parma, dice di aver seguito gli allenatori per 2-3-4 partite in Belgio, di aver capito subito che era forte, poi però è arrivato il Metalurg Donetsk che l'ha acquistato per 2 milioni. Poi però su internet si trovano anche delle storie di allenatori che dopo il Metalurg Donetsk va a fare un provino a Sarajevo con lo Zeljezničar, e però viene scartato perché non è abbastanza buono. Poi ognuno può crederci o meno. Tra l'altro nel stesso articolo diceva che Rivaldo era stato offerto alla Dinamo Zagabria, ma è stato rifiutato, mentre Losiek aveva preferito Dumitru Mitu a Shevchenko. Tutto questo per arrivare alla madre di tutte queste storie, che è appunto Messi al Como. Ora, tutti sanno che per raccontare una bella storia, insomma, in compagnia si può tirare fuori o Messi al Como, oppure quando per il film Jolly Blue degli 883 hanno scartato Angelina Jolie per prendere Alessia Merz. Sapete, no?
Sì, sì. Beh, ma ci poteva... Beh, Alessia Merz però ai tempi era Alessia Merz, cioè...
Esatto. Il problema è che la storia di Messi al Como presenta alcune problematiche. Innanzitutto, Preziosi, non ha mai parlato di questa cosa prima del 2010, quando comunque Messi ormai era già abbastanza celebre. Comincia a parlare nel 2010. In particolare c'è un articolo del Financial Times su Preziosi, proprio un giornalista del Financial Times che va a intervistare Preziosi, che tra l'altro parla in inglese senza interprete, perché pare che al momento avesse fatto dei corsi intensivi di inglese. Articolo che celebra Preziosi per appunto la giochi Preziosi e tutto quanto, e a un certo punto Preziosi la butta lì e dice che Messi venne da noi per un provino, aveva 15 anni e lo scartammo. Non si decise di prenderla per le varie situazioni del Como, ogni tanto si fa qualche errore e neanche lo ingaggiammo. Quando si prende un ragazzo c'è una trafila per quanto riguarda i genitori, bisogna sistemarli in Italia, c'era tutta una situazione. E poi dice che però non... insomma, alla fine sono cose che capitano, abbiamo quell'approccio un po' in Italia di non seguire ragazzi giovani. E parla anche appunto di questi fantomatici dirigenti che... non l'avrebbero voluto prendere. Messi era molto entusiasta di venire in Italia, ma non se ne è fatto niente. Questo, secondo Preziosi, quando Messi aveva 15 anni, quindi era già al Barcellona. Succede che da quel momento, ovviamente, la storia è talmente bella che chiunque la riprendono, quindi tutti i siti, anche famosi e meno famosi, quando fanno il classico articoletto con queste cose, c'è sempre la pagina in cui Preziosi che rifiuta Messi al Como. Se non che succede che a Como a qualcuno insomma qualcuno si offende sostanzialmente, soprattutto i direttori sportivi del Como di allora, Antonino Imbrogio e Carmine Gentile, che non ci stanno a passare come quelli che avevano lì Messi e non l'hanno voluto, hanno detto no, abbiamo già Bielanovic, cosa ce ne facciamo di Messi. E quindi c'è il Corriere di Como che dal momento che a Como nessuno ricorda di aver visto Messi, non si ricorda nessuna prenotazione in alberghi, nessuno si ricorda che sia passato questo Messi, a un certo punto, constatato che contattare Messi è difficile, decidi di scrivere al Barcellona, e il Barcellona risponde, risponde così: "Answering to your question, we confirm that Leo Messi has never been in Como to test with any team." Cioè Messi non è mai stato a Como per fare un provino con qualunque squadra. E, questo nel 2013, a gennaio. Un anno dopo, lo stesso Preziosi, sostanzialmente in un'intervista al Corriere della Sera, ammette che in effetti Messi non ha mai fatto un provino al Como. Se l'ha inventato lui, sostanzialmente. E lui dice che qualcuno gli aveva parlato, un suo osservatore in Argentina gli aveva parlato di questo 14enne che costava $50,000. E che non è che l'avesse scartato, ma non se l'era sentita. E a questo punto i problemi però aumentano. Il punto primo è che a 14 anni un osservatore argentino per notare Messi doveva comunque essere a Barcellona, perché Messi era già a Barcellona. E in ogni caso, perché in Barcellona avrebbe dovuto vendere per $50,000 Messi al Como? Ma la cosa bella è che questa, che è palesemente quindi una menzogna, ha fatto talmente il giro del mondo che ci sono anche a questo punto dei giocatori convinti di essere stati preferiti a Messi in quel provino. E vi parlo di tale Luca Cattaneo, oggi al Pordenone, che è convinto di aver fatto un provino insieme a Messi. Dice: "È successo quando avevamo 10-11 anni, 99, o quindi nel 99 nel 2000, arrivarono in 300 Como per le selezioni, ne dovevano scegliere 23, ne scelsero 22 e l'ultimo posto ce lo giocammo io e quell'altro ragazzino fisicamente simile a me, anche lui mancino. Scelsero me, ma lui era Lionel Messi. Messi aveva problemi di crescita, veniva da lontano, io ero un comasco a Como, non so se hanno fatto bene." E qui già, vabbè. Cioè, se mai fosse vero direi che no, non hanno fatto bene, insomma. "Eravamo due piccolini, più o meno con le stesse caratteristiche. Comunque si vedeva che il ragazzo aveva qualità. Dite che fecero male?" E quindi il fatto che Luca Cattaneo è convinto ormai di aver fatto un provino con Messi e di aver anche vinto, quando Messi probabilmente non è mai stato a Como, non a quell'età.
Quindi questo è un mitomane di quelli proprio belli.
Ma non so, forse psicologicamente potrebbe ormai essersi convinto della cosa.
Esatto, che a furia di ripetere una bugia ci si convince che è la verità.
Ma magari c'era un ragazzino mancino qualunque e lui ha deciso che era Messi.
Invitiamo Luca Cattaneo e uno psicoterapeuta nella prossima puntata e risolviamo questo conflitto irrisolto della sua adolescenza.
Bene, siamo alla fine di questa puntata, andiamo verso i saluti. Come sempre, prima dei saluti direi di lasciare un momento per il pronosticone. E la partita penso che debba essere Inter-Roma, quindi faccio un giro un po' di pronosticone più saluti, partendo da Francesco Rizzanti e da suo nonno, che salutiamo tutti quanti.
Con cui ho appena finito di parlare, ero sicuro del microfono spento e quindi mi scuso con il pubblico affezionato di Vox2Vox. 1-1 e niente, l'Inter non si riprende ancora, ma un po' di più.
Salutiamo anche Daniele.
Ciao a tutti, per me 2-0 per l'Inter.
Secco. Francesco?
Buonasera a tutti, per me vince l'Inter 2-1.
Giulio?
Non so farti un pronostico perché è una partita, cioè sono due squadre che non sono in un momento talmente particolare che è difficile, quindi facciamo un 2-2 in cui succede il classico gol in angolo, anche poi va sotto la curva, saluta, rinnova, queste cose.
Marco?
Io dico un pazzo 3-3, e per cui alla fine tutti in Inghilterra diranno ma perché anche noi in Premier League non possiamo avere delle belle partite così con tante gol e tante emozioni. E buonasera.
Vi saluto anch'io dicendo che mi butto su un risultato molto diverso da quello di Marco, 1-0 Inter o 1-1, ma diciamo 1-0 Inter. Ciao a tutti e alla prossima puntata in cui forse tornerà anche Beppe, chi lo sa.
Forse.
Forse.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.